Inizia la terza catechesi della Quaresima di questo 2017. Il titolo di quest'anno è Mistero della Fede, punto esclamativo, e l'argomento è l'Eucaristia. Allora, io inizierei affidando al Signore questa nostra oretta che passiamo insieme, attraverso le mani di Maria, nostra Madre. A lei affidiamo la nostra riflessione, che sia di utilità per ciascuno. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre dell'Oratorio, accomodatevi. Allora, io starò un po' in piedi o un po' seduto, proverò a parlare senza microfono, se qualcuno delle ultime file fosse in difficoltà provo a usare il microfono. Ultima fila, posto? Sì, bene. Dunque, il titolo generale delle nostre catechesi, come vi citavo prima, è Mistero della Fede, punto esclamativo. Lo aggiungo, lo sottolineo, il punto esclamativo, perché da lì vorrei partire. Quindi il primo punto di cui vi parlo oggi è l'elogio del punto esclamativo. Il punto esclamativo è un segno grafico che vuole esprimere, per un lettore, quindi per qualcuno che non ascolta direttamente ma deve leggere e da quello che legge riprodurre con la voce o immaginare nella testa, che cosa? Esprimere una variazione di tono. Il punto esclamativo però rende dei toni diversi, perché qualche volta il punto esclamativo vuole sottolineare un comando. Anche perché in italiano ci sono delle espressioni verbali che possono essere all'indicativo o all'imperativo, e quindi se io non aggiungo qualche cosa, non so, a meno che dal contesto non si capisca. Se io dico fate, potrebbe essere un presente indicativo, oppure potrebbe essere un imperativo presente. Se ci metto un punto esclamativo è chiaramente un imperativo. Ecco, un tono di comando potrebbe esprimere il punto esclamativo. Un tono anche di urlo, e quindi non è magari un comando, ma è un appello. Quindi sottolineo, alzando la voce, il fatto che quello che sto dicendo è veramente un appello, perché qualcuno mi soccorra, ecco. Oppure per esprimere un dolore, una sofferenza, una paura, un'angoscia. O ancora può esprimere uno stupore. Nella liturgia direi che ci possono essere un po' tutti questi aspetti. E parlando della messa, perché della messa che stiamo parlando in questi sabati, subito mi viene in mente l'alleluia, anche se siamo in tempo di Quaresima, quindi ce lo siamo, l'abbiamo un po' messo da parte, ma per riscoprirlo nuovo a Pasqua, l'alleluia merita un punto esclamativo, e l'alleluia è un comando, non è un voi lodate Dio, ma è un lodate Dio. È un comando, un imperativo che i cristiani si danno l'un l'altro, che gli ortodossi si dicono a Pasqua, che noi tutti ci ridiciamo nel tempo di Pasqua in maniera più forte, più solenne, un imperativo a lodare Dio. Dio merita la lode. E se è vero, tutto l'anno, quando il Signore risorge, questa lode ha un motivo più grande, più esigente. Non possiamo contravvenire a questa lode, a questa esigenza di lodare Dio. Ma nella liturgia, e nella messa in particolare, ci sono dei punti esclamativi, che magari non sono nel testo, ma possiamo aggiungerli, mi permetto, il mistero della fede, aggiungerei un punto esclamativo, per indicare che cosa? Non tanto un comando, quanto uno stupore. È uno stupore che nasce da un'azione particolare di Dio, da una presenza particolare di Dio. Una presenza così forte che chiama un coinvolgimento, chiama uno stupore. Sabato scorso Padre Nea ci ha parlato della liturgia della parola. Nella liturgia della parola noi potremmo mettere dei punti esclamativi. Parola di Dio, parola del Signore. Nel testo in latino è una parola unica, verbum domini. In italiano è stata poi adattata, a seconda che sia riferita alla prima o seconda lettura o al Vangelo, con parola di Dio, parola del Signore. La risposta, che è differente anche in latino, è rendiamo grazie a Dio, lode a te o Cristo. Tutte queste affermazioni, queste acclamazioni, potremmo dire queste esclamazioni, meriterebbero il punto esclamativo, il punto acclamativo. Perché? Perché non si tratta di una conferma. Qualche volta sentiamo un lettore magari reso dal aggiunge, ci capita di aggiungere qualcosa, allora aggiunge è parola di Dio. Di per sé è parola di Dio e basta. Perché non è una conferma, non è la firma. Io ho letto, arrivo in fondo alla lettura e vi dico che sì, non mi sono inventato le cose che ho letto, ma le ho lette su un testo che raccoglie la parola di Dio. Quindi fidatevi, l'ho letta io, è parola di Dio. Non è questo il significato dell'acclamazione parola di Dio. È un'acclamazione. Quello che sto dicendo, mamma mia, è parola di Dio. Allora, parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio, ringraziamolo Dio che ci ha dato la sua parola, parola del Signore. Lode a te, o Cristo, che ti sei rivelato a noi. Ecco, un'acclamazione, un'esclamazione con il punto esclamativo che nasce da una presenza forte, unica del Signore che ci parla. Non è scontato che il Signore ci parli. Quante volte le persone stanno zitte perché non hanno qualcosa da dirsi, oppure stanno zitte perché si ignorano. Dio potrebbe stare zitto, potrebbe non parlarci. E parleremo poi dopo, parlando del culto, che è un elemento comune non soltanto al cristianesimo, all'ebraismo, ma il culto è un'esigenza dell'uomo, di cercare di rivolgersi a Dio. Ma l'uomo quante volte si è rivolto a un Dio che aveva in mente, rendendosi conto che Dio era silenzioso, e in qualche modo con il suo culto cercava di strappare a Dio un segno di attenzione, una parola. Dio invece ci parla, è Lui stesso che viene a parlarci. Merita questo un ringraziamento. Rendiamo grazie a Dio, lode a te, o Cristo, perché è parola di Dio, Dio ci ha parlato. Bene, in maniera simile, un'altra esclamazione, un altro punto esclamativo, noi potremmo aggiungerlo nella liturgia per un'altra acclamazione, per un'altra esclamazione, che avviene più a livello personale, potremmo dire, è quasi in un colloquio a tu per tu, perché il parola di Dio, rendiamo grazie a Dio, è detto da un lettore e l'assemblea intera risponde in coro, con voce piena, così dovrebbe essere, o cantando addirittura. Mentre questo secondo scambio di acclamazioni avviene in un colloquio a tu per tu, dove in quel momento c'è il sacerdote, c'è una persona che si avvicina per ricevere il corpo di Cristo. E anche qua il sacerdote non dice è il corpo di Cristo, cioè non sta dicendo fidati di me, l'ho appena consacrato io con le mie mani, non ho fatto finta, ma veramente quella particola che ti sto dando adesso è quella che ho consacrato, che ho preso dal tabernacolo, quindi non sto fingendo. Quindi non ci sta dando la sua firma, la sua assicurazione da tecnico che si impegna, da perito che si impegna che quello è il corpo di Cristo. Ci sta invitando allo stupore, alla meraviglia di una presenza. E noi rispondiamo, amen, così è vero, ci credo, lo faccio mio quello che stai dicendo, riconosco nella fede, vedo con gli occhi della fede quello che mi stai proponendo e lo ricevo non come un simbolo di qualche cosa di lontano, non come un gesto di comunione, ma come una realtà di comunione, come un segno di qualcuno che è presente, non di qualcosa, veramente il corpo di Cristo. Corpo di Cristo, amen. Il corpo di Cristo, amen. Ecco, ho ricordato qualche cosa di sabato scorso, ho premesso qualcosa su cui torneremo oggi, per arrivare al punto esclamativo di mistero della fede. Mistero della fede. Allora, questa catechesi che vi propongo, questa riflessione che vi propongo, vorrebbe, nel suo desiderio, servire a questo. Servire ad aumentare il nostro punto esclamativo, ad accrescere in noi lo stupore, la meraviglia, la nostra esclamazione, la nostra acclamazione, mistero della fede. È tutto quello cui noi rispondiamo, invitati di fronte al mistero della fede a acclamare. Il mistero della fede, partiamo da lì, è un mistero, è un mistero. E allora penso che valga la pena soffermarci un attimo su questo termine che usiamo correntemente, che magari, di cui magari il significato ci sfugge un po', anche perché nella liturgia ci capita di usare dei termini che hanno un loro significato all'interno della liturgia, ma all'esterno ne hanno un altro, e questo è normale. Perché questo lo sappiamo in ogni campo del vivere umano, ci sono tanti termini hanno un significato che si adatta a seconda del contesto, dell'ambiente in cui viene usato. E la rete vuol dire una cosa se siamo in uno stadio, vuol dire un'altra cosa se siamo su una barca. Certo, si tratta sempre di una rete, ma con un significato, un'importanza, un utilizzo ben diverso, è sempre rete. Bene, mistero La parola mistero, se la usiamo al di fuori della liturgia e della preghiera e della fede cristiana, ci indica che cosa? Ci indica una realtà che non capiamo, una realtà che è buia, una realtà che necessita chiarezza. Se leggiamo mistero su una locandina del giornale o su un titolo di un quotidiano, o ascoltiamo mistero all'interno di una notizia, è qualcosa che non si capisce, nel quale bisogna fare chiarezza. È un mistero da superare. È un mistero che con maggior attenzione, con maggior perlustrazione, con un inserimento maggiore dentro quella storia, con qualche indizio in più, con qualche ricerca in più, è solo questione di tempo e poi si spera di chiarire. Perché i misteri della cronaca sono misteri che uno vorrebbe comprendere. È il mistero di quel delitto insoluto, di quell'appalto che in qualche modo è andato in quel modo. Voglio capire, devo capire. Perché spesso il mistero è legato a qualcosa di negativo, qualcosa che è misterioso, ma dovrebbe questo mistero cadere per far risaltare la verità. Ecco, il mistero è un nascondimento della verità che viene coperta, che viene nascosta, spesso perché è una verità scomoda, fastidiosa. Quindi mettiamoci, spegniamo la luce così che nel mistero, nel buio, qualcuno possa fare quello che vuole. No, al contrario, accendiamo la luce perché questo mistero venga tolto e il colpevole venga trovato. Questo è il mistero. Quindi la connotazione è negativa e l'impegno nostro è di rischiarare questo mistero. Nel linguaggio della fede, della preghiera e della messa, invece, il mistero non ha un sapore negativo. Per capire meglio quello che stiamo per dire, pensiamo ad un'altra preghiera dove la parola mistero si utilizza, è il rosario. I punti sui quali meditiamo con la preghiera del rosario, preghiera tanto semplice e tanto difficile perché tanto semplice, se fosse meno semplice sarebbe più facile, ma dato che è così semplice facciamo difficoltà. Bene, i punti su cui meditiamo nel pregare il rosario si chiamano misteri. Ma perché sono misteri? In fin dei conti la visitazione non è qualcosa di complicato da capire. In fin dei conti, l'ascensione al cielo, posso ancora immaginarla, all'interno dei misteri del rosario, alcune cose sono, dal punto di vista del racconto, sono molto semplici e non è necessaria una grande intelligenza per poter capire di cosa stiamo parlando. Perché li chiamo misteri? Non sono misteri, sono cose evidenti una volta che uno le conosce. Sono misteri non perché sono impenetrabili, ma perché mescolano... Meglio, perché in essi Dio si è così tanto mescolato, in questi fatti, perché di fatti si parla, Dio si è così tanto immerso, mescolato, dicevo, che hanno l'infinita profondità di Dio stesso. E quindi, fino in fondo non posso abbracciarli. Sono incomprensibili, non nel senso che sono impenetrabili, non nel senso che non ne posso dire niente, ma nel senso che sono così grandi che con le mie braccia, con le braccia della mia intelligenza, che comunque sono limitate nella loro ampiezza, non riesco ad abbracciarli completamente. Pensate a un pioppo e a un baobab. Il pioppo posso abbracciarlo con le mie braccia, un baobab no. Se l'albero è troppo grosso non mi bastano le mie braccia, ce ne vogliono altre per abbracciarle. I misteri di Dio sono siffatti. Non basta la mia intelligenza per poterli comprendere, cioè abbracciarli completamente. Passeremo l'eternità, se Dio vorrà, ad approfondire il mistero di Dio, cioè ad approfondire l'infinita bellezza di Dio. E secolo, millennio dopo l'altro, andremo sempre avanti nello stupore di questa continua scoperta, rendendoci conto di quanto ci manca ancora. Ebbene, il mistero nel campo della fede, nel campo della preghiera, nel campo dell'Eucaristia a cui vogliamo arrivare, non è pertanto un mistero di buio, è un mistero di luce. Non è paragonabile a quel buio fitto in cui non vedo niente, devo cercare di accendere una lampadina, una candela per cominciare a intravedere qualcosa, ma è piuttosto paragonabile a quel sole così splendente che non ho occhi adatti per potervi fissare lo sguardo. Quando la luce è troppo forte, sono abbagliato e non vedo niente, in maniera simile a come quando manca la luce, ma è molto diverso il motivo. E allora, tra i misteri della nostra fede, che sono misteri nel senso che ho detto, possiamo dire che l'Eucaristia è il mistero per eccellenza, è il mistero della fede. Non è l'unico mistero, ma è quello più grande, più bello, più glorioso, più splendente, quello in cui Dio si vincola di più, in cui è più presente, e quindi quello più incomprensibile, nel senso di non completamente abbracciabile. Chi lo capisce questo mistero? Chi ci entra fino in fondo? In un certo senso nessuno, proprio perché è infinito. Ma in un altro senso, chi si fa così piccolo da poterci entrare? Adesso volevo raccontarvi due aneddoti di due donne che ho conosciute. Una, alcuni di voi l'hanno conosciuta, più di uno, un'altra penso di no. La prima è morta da qualche anno, la seconda penso, ormai facendo due conti, perché l'ho conosciuta già anziana 20 anni fa, quindi penso che sia morta anche lei. La prima abitava qua in via Lomellini e si chiamava Maria Guella. Vedo delle facce e dei volti che dicono di sì. Ecco, è una donna molto semplice e di una fede grandissima, una delle persone della fede più spessa e profonda che io abbia conosciuto. E di Maria, la cui vita si può riassumere, lo dico due parole per inquadrarla, questa donna parte dalla Sicilia, dopo essersi sposata ad aver avuto 3 figli, parte dalla Sicilia perché il marito va a lavorare in Germania. E lei, che non conosceva una parola di tedesco, aveva sempre abitato in Sicilia, decide, siamo negli anni 50, penso anni 50, decide di seguire il marito per non lasciarlo da solo. Dice, il mio posto è accanto a mio marito. Affida i figli alla suocera, alla mamma, non lo so, al resto della famiglia, lo segue in Germania e fa l'operaio in Germania. Poi quando il marito decide di venire a Genova e di riunire a Genova tutta la famiglia e i figli, si stabilisce a Genova. E raccontava Maria che il marito aveva scelto la casa in via Lomellini, orgoglioso che questa casa dove c'era tutto era anche vicino alla chiesa. Quindi c'erano tutte le comodità, compresa la chiesa, non per sé, perché lui in chiesa non ci andava, ma per sua moglie, perché mia moglie è chiesara e quindi ha bisogno della chiesa vicina, se no non è contenta. Io non ho conosciuto il marito, e ho conosciuto Maria negli anni in cui era già anziana. E Maria, che ho visto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane di vita, e soffriva per i dolori erano forti, diceva, quando ero giovane mi chiamavano piagnolina, perché bastava niente per farmi piangere. Adesso non piango neanche se mi ammazzano. E veramente, nella sua sofferenza fisica, anche nei suoi dolori che aveva per la malattia, era sempre a ringraziare Dio. Ma queste cose ve le ho dette per tratteggiare la persona, ma volevo arrivare a questo punto. Nella nostra chiesa, la notte di Natale, togliamo il velo a una statua di Gesù bambino che mettiamo sopra il tabernacolo e che quindi appare visibile la notte di Natale e rimane sopra il tabernacolo, così come il presepio nella cappella, fino al 2 di febbraio, alla Candelora. E mi ricordo una volta che durante il giorno Maria, quando finché stava bene, passava spesso di chiesa e si fermava sempre a pregare in chiesa, era seduta sulla panca e guardava verso il tabernacolo, c'era il tabernacolo, sopra il tabernacolo Gesù bambino e dietro la croce. E lo guardava e mi aveva detto, mi disse quella volta, c'è tutto, c'è tutto. Cos'era questo tutto che vedeva? Beh, vedeva il tabernacolo con dentro il Signore presente, e lo sapeva presente. Vedeva il Gesù bambino che gli ricordava la realtà dell'incarnazione, e vedeva la croce che gli ricordava la realtà dell'offerta d'amore del Signore per noi. E lei diceva, qua c'è tutto. Non me lo stava spiegando, non c'era neanche bisogno di spiegarlo. E forse avrebbe avuto difficoltà a spiegarlo con le parole più precise che posso aver usato io adesso. Ma nella sua semplicità veramente era una donna che viveva nell'Eucaristia, era entrata nel mistero dell'Eucaristia. Si potrebbero raccontare altre cose di lei, ma non è questo il momento. Sarebbe bello forse un giorno raccogliere un po' di testimonianze di chi l'ha conosciuta, perché penso uscirebbero cose molto belle. E poi volevo dirvi invece una signora che ho conosciuto in una parrocchia delle colline della Val Bisagno, e che dicevo probabilmente ormai era già anziana quando l'ho conosciuta 20 anni fa, che faceva le pulizie in chiesa e in canonica, e dovunque il parroco non riuscisse a bloccarla, perché appena aveva uno straccio in mano impazziva e cominciava a pulire qualsiasi cosa, quindi c'era da chiudere a chiave le porte, se no lei andava a pulire in tutte le stanze dove riusciva ad arrivare. Una donna anch'essa molto, molto semplice, senza grandi studi alle spalle, una cascata di parole, anzi di parole, perché parlava soltanto in genovese. E mi ricordo questa scena che in parrocchia c'era l'adorazione una volta alla settimana, con lo stensorio sull'altare, poi finita l'adorazione il parroco metteva via il Santissimo e riportava lo stensorio in sacrestia nell'armadio dove stava. E lei, quando vedeva passare lo stensorio, che pure era vuoto, e lo sapeva che era vuoto, quindi era soltanto un oggetto, niente di più che un oggetto sacro, un oggetto consacrato a Dio, ma un oggetto, non era un Signore, e si inginocchiava davanti. Non era idolatria nei confronti di un oggetto che può essere, tutti gli oggetti sono a servizio di qualcos'altro, non sono da adorare gli oggetti, ma era il riconoscimento che quell'oggetto era rimasto a contatto con il Signore, quindi in qualche modo la presenza del Signore era trasferita anche su quell'oggetto. Il suo inginocchiarsi di fronte allo stensorio vuoto era un po' come, avete presente quando ci sono le adorazioni in televisione, ci sono delle persone che si inginocchiano davanti al televisore, sanno bene che quello è un televisore, è soltanto un'immagine, ma la realtà è distante magari migliaia di chilometri. Adorazione a San Pio da Pietrelcina è là l'adorazione, è lì che bisognerebbe inginocchiarsi, ma io ho di fronte un'immagine che mi ricorda, e allora, non potendo avere di fronte il Signore, mi inginocchio di fronte a quel ricordo della presenza del Signore. Capite? Qua non si tratta di fare il distinguo, ma di vedere come persone anche molto semplici riescano a vedere questa realtà così profonda e così incomprensibile, cioè impossibile da capire nella sua interezza, nella quale però sono loro a tuffarsi. Forse la differenza è questa: noi abbiamo un'idea di comprensione che vuol dire dominare. Io comprendo una cosa se la prendo in mano e ne conosco ogni dettaglio. Ma se questa cosa è più grande di me, non riesco a prenderla in mano e mi è impossibile conoscerne ogni dettaglio. Invece ci sono persone che capiscono che per comprendere una cosa che è più grande della nostra testa, della nostra capacità di comprenderla, ci si tuffano dentro. È l'unica posizione intelligente. Perché una volta che mi sono tuffato dentro, una volta che sono diventato una cosa sola, a quel punto in qualche modo la conosco, anche se non la riuscirò a comprendere tutta. Facendo un esempio, ci portano le parole che ho usato, un po' come se uno volesse dire: per comprendere il mare devo conoscerlo tutto. Allora mi metto lì sul molo e comincio a cercare di contare i pesci che ci sono, tenendomi all'esterno, e faccio un elenco delle navi che passano e prendo nota della temperatura in ogni momento, in ogni ora, per conoscere il mare. E un'altra persona dice: il mare non posso conoscerlo in questo modo, e ci stufa dentro. Tra i due, a conoscere il mare è il secondo, non tanto il primo che rimane sul molo del mare. E allora forse dovremmo accettare l'incomprensibilità, nel senso che ho detto, e questo non vuol dire che non possiamo anche usare la nostra testa, il nostro ragionamento, per riuscire a dire delle cose vere, delle cose sensate, ma accettando che la realtà ci supera, è più grande ancora. E dobbiamo, come Maria, come Giannina, si chiamava questa donna, tuffarci dentro anche noi. Allora, adesso vorrei leggere un capitoletto breve, un paragrafo di questa esortazione apostolica post-sinodale, quindi un documento che il Santo Padre Benedetto XVI ha scritto nel 2007 in seguito a un sinodo dei Vescovi su questo argomento, e vorrei leggerla perché parla di ciò. Ed è uno dei primi paragrafi di questo ampio documento molto bello, ma capite che non basterebbe il nostro pomeriggio per approfondirlo tutto, ma si trova, chi volesse leggerselo, proprio sull'Eucaristia. Il titolo è Sacramentum, sacramento di carità, Sacramentum Caritatis, il sacramento dell'amore. La prima parte ha come titolo Eucaristia, mistero da credere. La fede è quella che permette a quella realtà che è là di avvicinarsi a noi, o meglio, a noi di avvicinarci a quella realtà che rimarrebbe vera, tale e quale, ma che rimarrebbe staccata da noi. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che gli ha mandato, Giovanni 7. Dice il Papa: mistero della fede, e ci mette il punto esclamativo, mistero della fede, punto esclamativo. Con questa espressione pronunciata immediatamente dopo le parole della consacrazione, il sacerdote proclama il mistero celebrato. Quindi è un proclama di qualcosa che ha appena celebrato. Ha celebrato un mistero. Un mistero che ha celebrato perché lo precede. Il sacerdote non è lui a creare il mistero, non è l'uomo, non è il prestigiatore, il mago che con le sue parole fa un'azione magica, ma è a servizio di un mistero che lo precede, che lui può celebrare perché lo precede. Il sacerdote proclama il mistero celebrato e manifesta il suo stupore di fronte alla conversione sostanziale del pane e del vino nel corpo e nel sangue del Signore Gesù, una realtà che supera ogni comprensione umana. Ci dice il Papa, il primo a stupirsi è, ahimè, dovrei dire, dovrei essere io che celebro. Sicuramente i miei confratelli, i sacerdoti in generale, si stupiscono, devo domandare, ma io mi stupisco di fronte al mistero che celebro? Io dico il punto esclamativo di mistero della fede o semplicemente enuncio mistero della fede, punto. Dice questo documento che il primo a stupirsi deve essere del sacerdote che celebra. Veramente, quello che fino a un attimo fa era pane e vino, ora è corpo e sangue di Cristo. E non è questo un mistero grande della fede? Non è questo il mistero della fede? Che Dio si faccia presente, rinnovi la sua presenza, rinnovi l'offerta della sua vita per me, Dio fatto uomo Gesù? Una realtà che supera ogni comprensione umana, ogni possibilità dell'uomo di abbracciarla completamente. In effetti, l'Eucaristia è per eccellenza mistero della fede. È il compendio e la somma della nostra fede. La fede della Chiesa è essenzialmente fede eucaristica. Questo vuol dire che l'Eucaristia non è un qualcosa di più, ma è qualcosa che entra dentro ogni aspetto della fede e quindi della vita della Chiesa. E si alimenta in modo particolare alla mensa dell'Eucaristia. È quello che il Concilio, nel documento sulla liturgia, dice fons et culmen, fonte e culmine di ogni azione della Chiesa. La sorgente è l'Eucaristia, il culmine è l'Eucaristia. Perché? Perché non si tratta di un rito fra i tanti, di una preghiera fra le tante. Sarebbe allora all'interno del discorso rito, del discorso preghiera. Ma è il sacramento che ci permette l'incontro vero, vivo, reale, personale con Gesù Cristo, che è il centro della nostra fede. Perché se togliamo dalla nostra fede Gesù Cristo, cosa ci rimane? Si alimenta in modo particolare alla mensa dell'Eucaristia. La fede e i sacramenti sono due aspetti complementari della vita ecclesiale. La fede spinge ai sacramenti e i sacramenti ci rimandano alla fede e le due realtà crescono insieme. Non si danno sacramenti senza fede, perché non sono un'azione indipendente dalla fede, sono un'azione che richiede la fede, altrimenti il sacramento non agisce se non c'è una risposta di fede, un'adesione di fede. Ma al tempo stesso non c'è una fede che non si esprima proprio nel sacramento, che è un accogliere il dono di Dio e la sua presenza, suscitata dall'annuncio della parola di Dio. Ripensate chi c'era, quello che è stato detto sabato scorso. La fede è nutrita e cresce nell'incontro di grazia col Signore risorto che si realizza nei sacramenti. Quindi la parola di Dio suscita nel suo annuncio la fede, e questa fede che è suscitata, che è stimolata, che è accesa, ecco, viene nutrita e cresce in che cosa? In un incontro, perché i sacramenti sono un incontro di grazia. E se questo incontro di grazia è vero per ogni sacramento, in un modo particolare è vero con l'Eucaristia, dove noi non incontriamo una grazia, ma incontriamo il Signore, autore di ogni grazia. Noi nell'Eucaristia non riceviamo semplicemente una grazia, anche fosse una grazia sacramentale. Non riceviamo il dono del perdono, pensate alla riconciliazione, alla confessione. Non riceviamo il dono della vita eterna che è presente in noi, il battesimo. Riceviamo il Signore stesso, l'autore di ogni grazia. Quindi è qualcosa di ben più grande che gli altri sacramenti. La fede si esprime nel rito e il rito rafforza e fortifica la fede. Per questo il sacramento dell'altare sta sempre al centro della vita ecclesiale. Grazie all'Eucaristia la Chiesa rinasce sempre di nuovo. E qua mi fermo su questo testo al quale poi vi rimando. Il sacramento dell'altare sta sempre al centro della vita ecclesiale. Allora vorrei, adesso mi siedo un attimo, mi avvicino al testo, alla sintesi che ho davanti, vorrei un attimo riflettere con voi su questa espressione, il sacramento dell'altare, per riportarci a un aspetto dell'Eucaristia che forse nella nostra epoca è stato messo un po' da parte. Ora è difficile riassumere, capite bene, dopo quello che abbiamo detto, l'Eucaristia con un termine solo. Anche dire Eucaristia vuol dire sottolinearne un aspetto. L'Eucaristia è ringraziamento, e l'Eucaristia è ringraziamento, ma è solo ringraziamento? È una realtà talmente ampia che con una parola sola, mamma mia, facciamo difficoltà. Un aspetto, un termine, un'espressione che nel nostro mondo contemporaneo abbiamo un po' tralasciato, trascurato, e che i nostri padri invece avevano più presente, è quello che vede nell'altare uno degli elementi. Cos'è l'altare? L'altare è qualcosa che non è soltanto proprio del culto, del rito, della preghiera cristiana, ma che affonda le sue radici nella nostra umanità. Quindi nella nostra necessità, dicevamo all'inizio, in qualche modo come uomini, quindi prescindendo ancora da una rivelazione di Dio, da un intervento di Dio nella storia, dal nostro necessità religiosa di cercare di interpellare, di raggiungere in qualche modo Dio, di conoscerlo, ma non soltanto di conoscerlo, di smuoverlo, di attirarlo, di attirarne l'attenzione, l'aiuto, il perdono, a seconda delle situazioni, delle circostanze. L'altare per l'umanità è il luogo del sacrificio, è il luogo dove è possibile offrire a Dio, ad una divinità, alla divinità che ho in mente, qualcosa che a Dio sia gradito. Ci dice la nostra umanità che Dio come tale, la divinità come tale, merita, o è necessario, o è doveroso, è conveniente, o mi conviene, offrirgli qualche cosa. E dato che Dio è Dio, e noi siamo noi, e ci rendiamo tutti conto della differenza infinita, della distanza che di per sé sarebbe infinita tra noi e Lui, dobbiamo offrirgli qualcosa che sia alla sua altezza, nel modo, nel tempo che sia a lui gradito. La domanda dell'uomo è: come faccio a raggiungere Dio che è così distante da me? Nel linguaggio comune dell'umanità, Dio è nei cieli. Oppure, per altre incerte circostanze, per certe religioni, è nelle profondità della terra, del mare. Comunque, in modi diversi, si esprime la distanza che c'è tra la nostra umanità e la divinità. Allora, come facciamo a offrire a Dio qualcosa che a Lui è gradito? Questo sacrificio è riconoscimento della divinità, è riparazione di qualcosa di sbagliato che ho fatto, è implorazione di un aiuto, è ringraziamento per quanto posso aver ricevuto, è lode alla grandezza di Dio. Dire a Dio che Lui è Dio e che noi siamo noi e che siamo Suoi. Per esprimere questo messaggio a Dio e a noi stessi e alla nostra comunità, che Dio è Dio e noi siamo diversi da Dio e gli apparteniamo e da Lui proveniamo in qualche modo e che da Lui dipendiamo, ecco, gli offriamo qualcosa, gli consacriamo qualcosa, cioè gli diamo in uso esclusivo, gli doniamo completamente, e così completamente che sono pronto a distruggerlo, tanto questa cosa non mi appartiene più, ma gliela do, è sua, gliela regalo, segno della mia offerta a Lui. Vorrei potergli offrire di più, ma di più potrei soltanto offrirgli la mia vita, non potendo offrirgli la mia vita gli do qualcos'altro. Pensate che questa necessità accompagni la storia dell'umanità. Nelle religioni che non nascono dalla rivelazione, pensate ai culti pagani, pensate ai culti aztechi, si arriva al punto di offrire a Dio la vita di qualcuno. E le guerre nel mondo azteco nascevano non semplicemente per questioni di potere, di conquista, ma per motivazioni religiose, perché in questo modo ho dei prigionieri che posso offrire in sacrificio alle divinità, perché ho bisogno di offrire a Dio qualche cosa di più, e allora gli offrirò il cuore di quella persona che sacrifico a lui. È un gesto terribile, è terribile, è apparso agli occhi degli europei che si affacciavano a vedere quella civiltà, ma un gesto religioso, terribile ma religioso al tempo stesso, che diceva: Dio è grandissimo e a lui bisogna dare tutto, e allora arrivo al punto di donargli la vita di qualcuno, non la mia, ma quella di un prigioniero. Non chiediamo troppo, non la mia, ma quella di un altro. Ecco, va bene. Allora, tutto questo che è comune alla nostra umanità, questo riconoscimento della divinità e il riconoscimento della nostra umanità, le due cose sono collegate, la mia umanità e la divinità di Dio, della quale riesco a capire poco o nulla, ma che in qualche modo devo raggiungere, e per raggiungerla ho bisogno di luoghi, di riti, di persone, ho bisogno di sacrifici. Questo che noi vediamo nella storia dell'umanità in tanti modi diversi, e permettete, perdonatemi la semplicità e le semplificazioni e l'approssimazione di quello che vi ho detto, ma erano soltanto degli spunti, non pretendo di dare una sintesi di migliaia di anni di storia dell'umanità o di scienza delle religioni, ecco, non arrivo a questo, ma giusto per dare degli spunti di riflessione. Tutto questo lo possiamo vedere anche nell'ebraismo e quindi nel cristianesimo, con delle differenze grandi. Perché? Pensate al mondo pagano classico, che è quello forse tra i mondi accanto e intorno a noi che conosciamo meglio, non fosse altro per il fatto che viviamo in un paese che ha nel mondo classico romano le sue radici, prima ancora che quelle cristiane. Pensate alle divinità e ai culti nei confronti delle divinità. Che cosa doveva fare il romano, il pio romano? Doveva preoccuparsi che quelle divinità alle quali i suoi antenati si erano votati, si erano collegati, continuassero ad essere favorevoli alla sua città, alla sua gens, alla sua famiglia. E quindi il sacrificio era fatto perché altrimenti questa divinità poteva distrarsi, poteva dimenticarsi, e se si dimenticava, se si distraeva, non proteggeva più, non aiutava più. E se forse la cosa è andata male, perché ho fatto male il mio culto, perché non ho seguito bene i riti, la loro precisione, e quindi la divinità si è offesa, la divinità è rimasta chiusa nel suo Olimpo, anche se l'Olimpo è greco, ma l'idea è questa, chiusa nella sua divina indifferenza, non è stata mossa dalla mia preghiera e quindi convinta a intervenire. L'idea che ha il mondo pagano classico delle divinità è quella di un mondo separato dal nostro mondo, ma separato nella sua divina indifferenza. Alle divinità dell'uomo non importa un bel niente, e con il profumo dei suoi sacrifici l'uomo può far sì che Zeus, Giove o le altre divinità si affaccino dall'Olimpo e si degnino di considerare in qualche modo quelle formicuzze che siamo noi, e quindi in qualche modo intervenire nelle nostre cose, nei nostri miseri affari umani che a loro di suo non interesserebbero, oppure placarli se in qualche modo, magari perché abbiamo pestato i piedi a qualche persona che era più legata a loro o a qualche discendente che hanno generato in qualche viaggio sulla terra, se in qualche modo li abbiamo offesi, e allora dobbiamo placare questa collera. Questa collera che non nasce da un male reale compiuto, ma nasce semplicemente dall'aver dispiaciuto, dall'aver fatto arrabbiare, perdonate l'espressione, qualcuno che era bello tranquillo nel suo Olimpo. Non è questo? Non è questa la nostra religione? Non è questa la rivelazione? La rivelazione biblica, ebraica, ancor prima che cristiana. Noi partiamo dall'esatto opposto, partiamo non da un'idea di Dio che è lontano e che dobbiamo in qualche modo interessare, ma partiamo dalla scoperta di Dio che è interessato a noi, che non deve essere preso per la collottola e mosso perché altrimenti penserebbe agli affari suoi, ma è lui che viene a cercare. E allora tutto quello che abbiamo detto sul culto a lui, sul desiderio di trovare dei luoghi, dei tempi, degli spazi, delle persone per permettere questo collegamento, del sacrificio come esigenza di dare a Dio o alla divinità qualche cosa che dica a lui, a me, agli altri chi è la divinità e chi sono io, e che implori dalla divinità il suo aiuto, che esprima la sua lode, la sua gratitudine, eccetera. Tutte queste cose che abbiamo detto, che fanno parte della nostra umanità, dobbiamo riguardarle partendo da chi? Dal Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, dal Dio che in Gesù Cristo ha assunto un volto come mai nella storia era stato possibile. L'altare a quel punto sarà innalzato, e pensate alla storia del popolo di Israele, sarà innalzato dove e quando e come Dio stesso chiede questo innalzamento di un altare, chiede un sacrificio, oppure dove non lo chiede, ma la sua presenza, il suo intervento, la sua azione in quel luogo, in quel momento della storia lo rende necessario. Perché se in quel punto ho incontrato Dio, quel punto è rimasto consacrato dalla presenza di Dio. E allora è necessario con quell'altare confermare e suggellare il fatto che Dio lì è intervenuto e si è fatto incontrare. E continuare attraverso il sacrificio offerto su quell'altare, in quel luogo, continuare questa unione con Dio, questo incontro con Dio che lì è stato possibile. Non sto dicendo cose lontane da noi, sono cose che continuiamo a fare anche noi adesso. Quante volte, pensate, i santuari sorgono sui luoghi di un incontro? La Madonna della Guardia, per dirne uno vicino a noi, il Monte Figonia, scelto perché su quel luogo, in quel luogo, Maria si fa incontrare, Maria si rivela, Maria offre la sua presenza, e Maria è semplicemente strumento di Dio, e Maria rimanda a Dio. Bene. L'iniziativa nell'ebraismo e nel cristianesimo è di Dio. È quindi Dio che stabilisce luogo, modalità, il tramite umano, il sacerdote di questo incontro. Quando il Tempio verrà distrutto, pensate questo aspetto, e poi ricostruito e riconsacrato, si trovano davanti a un problema. L'altare, il luogo del sacrificio, che poi diventerà luogo unico di sacrificio, perché poi alla fine i diversi luoghi della terra di Israele verranno riassorbiti in un posto solo, e si arriverà a dire soltanto nel Tempio di Gerusalemme, così era il Tempio di Gesù. I Samaritani avevano il loro Tempio sul Garizim, ma era un'altra cosa, e infatti per questo c'era dissapore nel Vangelo di questa domenica fra gli ebrei e i samaritani, che avevano il loro filone e il loro tempio che si distaccava dal tempio unico di Gerusalemme. Il resto del popolo di Israele diceva: è nel tempio il luogo del sacrificio, l'altare. Bene, quando c'è la ricostruzione del tempio, il problema è: l'altare è stato sconsacrato, è stato dissacrato, cosa ne facciamo? Dobbiamo farne un altro. E quindi consacrano un nuovo altare, ma quello vecchio, cosa ne facciamo di quello vecchio? Non lo sanno. E allora arrivano a questa soluzione: prendiamo le pietre ormai sconsacrate del vecchio altare e mettiamole da parte, non sappiamo cosa farne, non possiamo buttarle via, perché sono quelle pietre su cui per secoli i nostri antenati hanno offerto il sacrificio. E allora mettiamole da parte, aspettiamo che un profeta venga a dirci cosa fare. E sono rimaste da parte, non vi so dire dove siano finite quelle pietre, però è interessante la conclusione. Questo vuol dire che è Dio soltanto che poteva decidere: questo è il luogo del sacrificio, questo è il modo del sacrificio, questo è il rito del sacrificio. E quindi se succede qualcosa che rompe questo meccanismo, devo aspettare che Dio mi dica come aggiustarlo, non posso con la mia testa permettermi di. L'iniziativa è di Dio. E questo è l'Antico Testamento, e questo è quello che succede fino alla soglia del cristianesimo, fino all'arrivo del Signore Gesù. E nel Nuovo? Qual è questo luogo? Qual è questo rito? Qual è questo tempio? Qual è questo sacerdote? Tutte queste realtà che ho dette nel Nuovo Testamento si riassumono in un luogo, in un rito, in un tempio, in un sacerdote, che è una persona, che è il Signore Gesù. Era il Vangelo di ieri o di avantieri della messa feriale, la parabola dei vignaioli omicidi. E alla fine ricordate quando questi contadini cacciano, uccidono tutti gli inviati del padrone della vigna, alla fine si trovano davanti il figlio mandato come ultimo appello da parte del padrone, e l'immagine è quella del Signore Gesù, il figlio mandato, lo uccidono portandolo fuori dalla vigna, fuori dallo spazio del popolo santo, perché quella vigna era immagine del popolo di Israele. Gesù muore fuori dalla città santa, perché le esecuzioni capitali avvenivano fuori dal recinto della città santa, delle mura, perché la città è santa e quindi non potevano avvenire dentro la città. Il nuovo sacrificio avviene non soltanto fuori dal tempio, ma fuori addirittura dalla città santa. Il sacerdote non è più un sacerdote del Tempio, ma è il Signore Gesù. La vittima, l'agnello immolato, non è più offerto da chi portava l'agnello, la vittima sacrificale al Tempio, ma è Dio stesso che procura l'agnello, ed è suo figlio, l'agnello di Dio. Ecco il nuovo sacrificio, ecco il nuovo Tempio, ecco il nuovo sacerdote. Il nostro culto cristiano è la continuazione di quel sacrificio, che non, capitemi, non distrugge tutto quello che c'è prima. Dio, Gesù l'ha detto con chiarezza, non sono venuto per annullare, per cancellare la legge, ma per portarla a compimento. Quindi Gesù prende tutto quello che appartiene alla nostra umanità, a quello che può recuperare, se vogliamo, della nostra umanità, tutte le spinte belle e alte della nostra umanità, tutti i desideri più grandi, prende tutto quello che della storia di salvezza del suo popolo, da questa storia è uscito fuori, e lo porta a compimento, a pienezza. Non elimina il sacrificio, ma inaugura un nuovo sacrificio. Non elimina l'antica alleanza, ma inaugura un'alleanza nuova che comprende al suo interno l'antica alleanza, ma la supera. Tutto porta a compimento, anche il sacrificio, il tempio, la vittima, l'altare. Allora, il sacramento dell'altare è questo. Il sacramento dell'altare ci riporta a che cosa? A un sacrificio che è stato compiuto una volta per sempre, ed è il sacrificio di Cristo. Ed è un sacrificio così grande che non ha bisogno di essere rifatto. Gesù non ha bisogno di morire una seconda volta e di risorgere una seconda volta. È quel sacrificio unico che è sufficiente per la salvezza di tutti. Nel suo essere salvatore universale, nel suo offrire la salvezza a tutti coloro che vogliono ricevere questa salvezza, Gesù non ha bisogno di morire altre volte, perché con quella morte e risurrezione ha offerto sufficiente salvezza per ciascuno. Conoscete quell'espressione di San Tommaso d'Aquino, parlando del sangue di Cristo: una sola stilla di quel sangue sarebbe sufficiente a lavare tutti i peccati della storia. Una goccia di quel sangue basterebbe per far perdonare, a lavare, il senso del lavare è quello, a cancellare tutti i peccati della storia dell'umanità, e sono tanti i peccati della storia dell'umanità, guardo i miei e sono tanti, se penso a tutti quelli che ci sono stati prima della mia vita, mamma mia quanti sono, una sola stilla, una sola goccia del suo sangue. Ebbene, quel sacrificio è uno solo, ma quel sacrificio viene riproposto, viene riofferto ogni volta che noi celebriamo in sua memoria il sacrificio della messa, che mantiene questo aspetto, questo carattere di sacrificio, perché ci ripropone, ci riunisce al sacrificio di Cristo. Ecco perché l'altare, ecco perché la vittima, ecco perché il sacerdote, perché è lui, l'altare, la vittima, il sacerdote. Noi siamo a servizio di quell'altare, vittima e sacerdote, siamo a servizio suoi. Come dicevamo prima, il sacerdote celebrante per primo è quello che deve essere deve essere sorpreso dallo stupore del mistero che lui celebra, che lo precede, che è questo mistero di amore, che è questo sacrificio dell'altare. Ora, il lavoro che vorrei fare con voi, ancora per pochi minuti, perché sono già le 6:15 e il tempo sta correndo in maniera notevole, era di guardare, adesso chiedo a Dario di distribuire questo foglio, di riguardare soltanto qualcosa, non riusciamo a guardare tutto, di una delle preghiere eucaristiche. Pensavo che avremmo avuto un po' più di tempo, quindi speravo di arrivare in fondo. Non ce l'abbiamo, però qualcosina possiamo fare. La preghiera eucaristica quarta è una delle preghiere eucaristiche del Messale del 1970, dopo il concilio e la riforma liturgica seguente. Sapete che alla preghiera, al canone romano, che era la preghiera eucaristica che l'unica preghiera eucaristica del Messale romano precedente, vengono aggiunte altre preghiere eucaristiche. Nel Messale del 70 sono 4 le preghiere eucaristiche: prima, seconda, terza e quarta. La prima è il canone romano, con qualche variazione rispetto al testo precedente. La seconda è quella breve, quella che spesso ascoltiamo. La seconda e la terza sono quelle che di solito utilizziamo nella nostra liturgia, anche perché sono un pochino più brevi, e quindi il sacerdote alla fine le predilige per non affaticare l'assemblea che partecipa. La quarta l'ascoltiamo poco perché è un po' più lunga, e quindi per lo stesso motivo viene un pochino trascurata. Poi l'edizione del 1983 del Messale aggiunge a queste 4 preghiere eucaristiche altre 6 preghiere eucaristiche: la quinta in 4 versioni e le 2 preghiere della riconciliazione. Dicendo questo, ho fatto uno sfoggio di cultura notevole per farmi ammirare, quindi potete dire: ecco, Padre Andrea come è preparato. Ma non vi dico altro per non arrossire poi dalla vergogna. Allora, questa quarta preghiera eucaristica adesso la guarderemo un po', non riusciamo a guardarla tutta perché ci manca il tempo. Alle 6 c'è la possibilità, per chi desidera, di fermarsi ai vespri, giù in chiesa, e poi alle 6:30 la messa. La preghiera eucaristica quarta ha un suo prefazio: è veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria. Il prefazio è quello che inizia dopo lo scambio di affermazioni: il Signore sia con voi, con il tuo spirito in alto, i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro Dio, è cosa buona e giusta, è veramente giusto. Renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, unico Dio, vivo e vero, prima del tempo in eterno tu sei, nel tuo regno di luce infinita. Il prefazio inizia con una lode a Dio: tu solo sei buono, fonte della vita, hai dato origine all'universo per effondere il tuo amore su tutte le creature e allietarle con gli splendori della tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode, insieme con loro anche noi, fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo. E qua è a Dio creatore che noi innalziamo il pensiero, lo sguardo. E Dio che crea l'universo, che è la fonte della vita di tutto l'universo, e all'interno di questo universo meraviglioso e infinito, in particolare ricordiamo la presenza degli angeli, creature di cui sappiamo così poco ma di cui conosciamo l'esistenza, e al cui canto incessante, senza fine, davanti al trono di Dio ci uniamo. Il santo non è semplicemente la nostra preghiera, anzi è la preghiera degli angeli che noi ripetiamo e alla quale ci uniamo. Questo squarcio di cielo ci ricorda che la nostra liturgia, se è vero che è fatta con voci umane e con limiti umani, con caratteristiche umane, è qualcosa che non solo ci precede perché ha una storia prima di noi, non solo ci precede perché non riguarda semplicemente la comunità che in quella chiesa celebra, ma riguarda la chiesa intera, quindi va oltre i confini del tempo e dello spazio, ma ci precede anche perché è qualcosa che ha un appendice, che ha una delle radici, che ha un collegamento unico con quella liturgia celeste che da sempre e per sempre si canta al trono di Dio. C'è qualcuno che ancora prima che questo mondo venisse creato già lodava Dio, già cantava Dio. Noi di questo sappiamo veramente poco, e anche la nostra fede ci dice veramente poco. Un giorno sarà uno degli altri misteri nei quali, a Dio piacendo, ci immergeremo, cioè la lode senza fine di innumerevoli creature fatte a Dio. Anche noi canteremo in quel coro, auguriamocelo. E santo, 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 cioè tre volte santo, è il canto degli angeli fatto a Dio. Dopo aver cantato, recitato il santo, continua la preghiera eucaristica. Quarta. Noi ti lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato. Qua sembra che di ripercorrere proprio i primi capitoli della Genesi, la creazione e poi subito dopo il peccato d'origine. E quando, per la sua disobbedienza, l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Ecco Dio come non è indifferente al grido dell'uomo. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. E qua è riassunta la storia della salvezza da Abramo, amico di Dio, in poi. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico figlio come Salvatore. È bello questo duplice termine. Il Padre ama il mondo, dove questo mondo non è nel senso giovanneo di chi si mette contro Dio, ma nel senso ampio di tutta la creazione, di tutta l'umanità. Quindi hai tanto amato tutti gli uomini di tutti i tempi da mandare a noi. Quindi siamo stati fatti oggetto di un dono particolare, e qua siamo noi, continuità del popolo di Israele, noi popolo santo di Dio, ma non a noi solo per noi, a noi per amore del mondo intero. Bello questo che ci sta dicendo la preghiera eucaristica. È un dono che riceviamo, lo riceviamo noi, è vero, ma non soltanto per noi. Nella pienezza dei tempi, ecco la pienezza dei tempi in cui nasce Gesù, nato da donna, nato sotto la legge, l'espressione di San Paolo, il tuo unico figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria, ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri e agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione si consegnò volontariamente alla morte e, risorgendo, distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui, che è morto e risorto per noi, ha mandato, Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ecco, in questa prima parte della preghiera eucaristica, in maniera un po' lunga forse, ma molto completa e anche molto bella, la preghiera eucaristica quarta ci riassume la storia della salvezza, dalla creazione alla redenzione alla Pentecoste, al dono dello Spirito Santo. Dopo averci ricordato quanto è successo e quanto Dio ha nel cuore, ecco il memoriale, la consacrazione. La parola memoriale è una parola tecnica del linguaggio liturgico, che indica non semplicemente un ricordo fatto con la testa, come noi possiamo ricordare qualcosa che è avvenuto o che magari abbiamo vissuto, ma un ricordo che si fa presenza, un dire qualche cosa che, essendo accaduto nel tempo, ma più ampio del tempo stesso, non confinabile all'interno del tempo, è raggiungibile, nonostante sia lontano nel tempo. Il memoriale è quello che ci permette di rendere presente una realtà che è accaduta, ma che accade ancora, che ha la pienezza della presenza di Dio. Ora ti preghiamo, Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore, nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. L'eterna alleanza ce l'abbiamo attraverso questo grande mistero. Un mistero che è grande, abbiamo detto all'inizio, è il mistero della fede che siamo invitati a celebrare. A celebrare perché Gesù stesso ci ha detto: fate questo in memoria di me. Ecco, E io qua mi fermerei perché la parte che viene dopo non si può affrontare in pochi minuti, e sono pochi minuti che mancano alle 6 quando ci sono i vescovi. Quindi vi chiedo perdono se forse mi sono prolungato troppo nella prima parte, però forse le cose che abbiamo detto ci aiutano poi anche a continuare se uno volesse arrivare in fondo alla preghiera eucaristica quarta. Mi permetto di segnalarvi, oltre il testo da cui siamo partiti, che è il Sacramentum Caritatis, anche una conferenza di quelle, ricordate il congresso eucaristico dell'estate scorsa, del settembre scorso, c'era stata una conferenza introduttiva fatta dal Cardinal Sarà, prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, che anch'essa partiva da questa quarta preghiera eucaristica, e come potete immaginare diceva cose un pochino più spesse, più intense, più belle, più ricche di quelle che vi stavo dicendo io. E questa conferenza la potete trovare sul sito della diocesi, ed è il 7 giugno dell'anno scorso, fatta a Palazzo Ducale, mi sembra. E questa aiuterebbe anche a fare un passaggio che sarebbe stato bello fare, ma il tempo non c'era, dall'Eucaristia alla missione. A Santa Marta era? Sì, a Santa Marta, al Quadrivium, ha ragione, grazie, al Quadrivium. Dall'Eucaristia alla missione. Significativamente le nostre celebrazioni terminano con un andate, dove questo andate è un invito alla missione. Il Papa Benedetto XVI, al termine di questo, del brano che abbiamo letto, mi sono fermato un po' prima della fine, arriva a dire: quanto più viva è la fede eucaristica nel popolo di Dio, tanto più profonda è la sua partecipazione alla vita ecclesiale, mediante la convinta adesione alla missione che Cristo ha affidato ai suoi discepoli. Di ciò è testimone la stessa storia della Chiesa: ogni grande riforma è legata in qualche modo alla riscoperta della fede nella presenza eucaristica del Signore in mezzo al suo popolo. E allora forse un punto importante su cui dovremmo crescere è proprio questo: riscoprire nella fede la presenza del Signore in mezzo al suo popolo. E l'Eucaristia è la presenza più forte che abbiamo in mezzo al nostro popolo, che è il Signore stesso presente. Grazie per l'attenzione. Grazie. Anche per la partita.